SBS Italian.
E nella pagina sportiva di oggi noi ci occuperemo di calcio con i verdetti emessi nell'ultima giornata della Serie A, Inter e Atalanta in Champions League, Milan e Roma in Europa League, Empoli retrocesso assieme a Chievo e Frosinone, ma parleremo anche degli altri sport in una domenica caratterizzata da una tappa del Giro d'Italia vinta da Cataldo a Como e che ha visto Nibali guadagnare terreno su Roglic. Dal successo di Hamilton nel Gran Premio di Formula 1, poi andremo a Monaco e poi parleremo dell'inizio del Roland Garros di tennis. Ma appunto per farci compagnia nel corso della pagina sportiva è entrato con noi il nostro Dario Castaldo. Dario, ben ritrovato.
Buongiorno, buona settimana a te Francesca, un saluto a tutti.
E allora a Dario si unisce anche telefonicamente il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò. Fabio, benvenuto anche a te.
Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, buongiorno Fabio. Iniziamo dalla tappa che si è disputata nelle ore scorse e che ha visto l'affermazione di Dario Cataldo sul lungo lago di Como. Cataldo che ha superato in volata Mattia Cattaneo in un finale che ha riproposto il percorso del Giro di Lombardia, ne parlavamo già sabato Fabio, alle spalle dei fuggitivi. Tappa estremamente interessante, con grande bagarre, con Vincenzo Nibali che è stato bravo ma anche fortunato perché ha approfittato dei guai di Roglic, che se non ho capito male ha concluso la tappa con una bicicletta inizialmente non sua, tant'è che Nibali ha guadagnato 37 secondi in classifica generale sullo sloveno. Raccontaci nel dettaglio questa tappa.
Sì, è stata una tappa molto molto bella, molto emozionante, soprattutto nelle fasi finali. Chiaramente Dario Cataldo e Mattia Cattaneo sono andati via nei primi chilometri, hanno guadagnato in due, poi hanno guadagnato circa 12 minuti di vantaggio massimo. Poi però negli ultimi 60 chilometri, che era, avevamo detto, un piccolo giro di Lombardia, lì i minuti sono sempre scesi e sono arrivati poi a giocarsi la volata con quasi neanche 30 secondi di vantaggio. Ha avuto la meglio, appunto, come hai detto tu, Dario Cataldo su Mattia Cattaneo dell'Androni Giocattoli. Però dietro i big si sono dati battaglia, perché sul Civiglio, praticamente l'ultima salita, né sulle precedenti salite, ma solo sull'ultima salita, ci sono state le prime scaramucce. Simon Yates, Miguel Angel Lopez, Pavel Sivakov hanno tentato di sorprendere i big e di andare a riprendere i due fuggitivi, ma non ce l'hanno fatta. Poi ci ha pensato Vincenzo Nibali, il nostro Vincenzo Nibali, che ha fatto un paio di scatti come ci piace vedere che Vincenzo Nibali scatti in salita. Ha messo in difficoltà non la maglia rosa Carapaz, Richard Carapaz, che è stato l'unico a rispondere e quindi è stato l'unico a riportarsi sulle ruote di Vincenzo Nibali, ma su Primoz Roglic, che si è trovato in difficoltà. Poi nella discesa del Civiglio, molto tecnica, Nibali la conosce bene perché abita a pochi chilometri, abita a Lugano, quindi conosce queste strade. Poi ha già vinto due volte il giro, aveva già vinto due volte il Giro di Lombardia, ma la conosceva molto bene, ha pennellato la discesa molto molto bene. L'unico che appunto gli addirittura ha staccato anche Richard Carapaz, che poi l'ha ripreso all'ultimo chilometro, ma Roglic, che aveva avuto un guaio precedentemente sul lungo lago di Como, dove ha dovuto cambiare la bicicletta e, come hai detto tu, ha preso la bicicletta non sua ma di un suo compagno. Anche qua i misteri del ciclismo: la sua ammiraglia non aveva una bicicletta copia della sua, è una cosa un po' assurda che succede, però capitano anche queste cose. Quindi ha preso la bicicletta di un suo compagno, ma nella discesa del Civiglio è scivolato in una curva, forse perché voleva strafare, forse perché voleva cercare di mettere meno secondi e cercare di andare a prendere i suoi diretti avversari. È caduto contro un guarrai, quindi ha riperso un'altra quindicina di secondi. Insomma, alla fine Roglic arriverà poi al traguardo con circa 50 secondi di ritardo dai primi, ma con 40 secondi di ritardo rispetto a sia Vincenzo Nibali che Richard Carapaz.
Sì, è assolutamente incredibile questa vicenda di Roglic, sulla quale ovviamente ci saranno dei chiarimenti nelle prossime ore, e alla luce di tutto questo forse Nibali avrebbe potuto guadagnare anche qualcosa di più nei confronti dello sloveno. Ma prima di vedere quelle che sono le conseguenze di questa tappa sulla classifica generale, dunque sull'ultima settimana della Corsa Rosa, apriamo una piccola parentesi sul vincitore di questa quindicesima frazione, Fabio. Diciamo per gli ascoltatori di SBS leggermente più attenti, la domanda, insomma, si capisce che nasce spontanea, Fabio, perché insomma Dario Cataldo ha vinto il Giro d'Italia dilettanti nel 2006, quindi diciamo che da allora qualcuno lo segue abbastanza da vicino, almeno con interesse, ecco,
e
diciamo,
esatto, nel cognome potrebbe cambiare tutto,
esatto, e le ricerche su Google del sottoscritto si sarebbero impennate. Comunque Cataldo aveva vinto il Giro dilettanti nel 2006, veniva indicato come una grandissima promessa del ciclismo nazionale, poi è stato campione a cronometro nel 2012, quindi 6 anni dopo, soltanto 5 anni fa ha vinto una tappa alla Vuelta, l'anno scorso si è aggiudicato la classifica degli scalatori al Delfinato, quindi uno che ha, insomma, dei picchi, o ha avuto dei picchi incredibili, ma assolutamente a macchia di leopardo. Ecco, viste le premesse, si può dire che la carriera di questo 34enne abruzzese sia stata molto al di sotto delle aspettative, insomma, di una promessa mai mantenuta davvero del ciclismo azzurro?
Ma come hai detto tu, giustamente, potrebbe essere, perché ci sono tanti corridori, diciamo, nel pacchetto dei professionisti come Dario Cataldo che iniziano con delle ottime premesse, quindi arrivano dai settori giovanili con delle ottime premesse, però poi magari si trovano in squadre, e come Dario Cataldo è passato dalla Liquigas alla Quickstep, alla Omega Pharma, alla Sky addirittura, adesso è alla Astana, quindi sempre in grosse squadre dove c'erano dei grossi capitani, e quindi lui si è sempre ritrovato in secondo piano, quindi un gregario, come si chiamano i gregari di lusso, che si permettono anche di vincere qualche gara, che servono però molto di più ai propri capitani piuttosto che avere modo di vincere qualche gara da sé. Adesso all'Astana c'è Miguel Angel Lopez, che chiaramente è il capitano unico, però si trova dietro in classifica, si è ritrovato in questa fuga ieri a due e l'ha sfruttata al meglio, insomma.
Insomma, la chance di una carriera che forse ridà un po' di tono ad una carriera, come detto, iniziata tra grandissime aspettative, ma che poi aveva visto Dario Cataldo soprattutto diventare un buon gregario. Allora, a questo punto diamo uno sguardo alla nuova classifica, Fabio, perché il Giro d'Italia entra nell'ultima settimana con Richard Carapaz in maglia rosa, l'equadoriano, primo equadoriano nella storia del Giro ad indossare la maglia di leader, a 47 secondi di vantaggio su Roglic, 1,47 su Nibali. Carapaz ha già detto: proverò a far qualsiasi cosa per conservare la maglia di leader fino alla conclusione del giro. Oggi ricordiamo che la carovana riposa, dopodiché si fa sul serio con le ultime montagne. Allora, dove si deciderà il giro? Quante chance dai a Nibali di conquistarlo?
Allora, come hai detto tu, giustamente, oggi è riposo, da dopodomani ci sarà l'ultima settimana micidiale, anche se la tappa di martedì, che è la Lovere Ponte di Legno, era il tappone alpino, doveva esserci il Passo Gavia, che era la cima a coppia, 2618 metri, purtroppo il Passo Gavia è stracolmo e pieno di neve, quindi gli organizzatori del giro hanno deciso di non farli passare di lì, hanno provato le amministrazioni e la protezione civile a liberare la strada, ma non ci sono riusciti.
Con le ruspe, Fabio, abbiamo visto le immagini, sì, con le ruspe, chiaramente, esatto, da ponte di legno, ovviamente. Vabbè.
Sì, il problema è il ghiaccio, il problema, poi hanno detto anche che potrebbero essere le slavine, perché di giorno fa più caldo, di sera ghiaccia, quindi i corridori, per la sicurezza dei corridori, giustamente non si passa sul Gavia, quindi il Giro d'Italia ha cambiato completamente la tappa, si farà sempre il passo Presolana, la Croce Salven, poi si farà una salita inedica che il Cevo con 10 km con una pendenza media del 6%, massima del 10%, si farà l'Aprica dalla parte più dura, dalla parte più impegnativa, poi si farà, meno male, il passo Mortirolo da Mazzo di Intelvi, da Mazzo di Valtellina, che è la parte più dura del Mortirolo, una salita comunque micidiale, ricordiamo, quasi 12 km di salita con una pendenza media dell'11% e massima del 18%, è la salita per noi di Marco Pantani, dove ci ha regalato tante emozioni in passato, e poi si arriverà a Ponte di Legno, quindi già qua potrebbe essere una tappa dove sicuramente Carapaz deve mettere più secondi tra sé Roglic e Nibali. Perché? Perché lui dice che va bene e si è allenato molto bene per la cronometro, però ricordiamoci che l'ultimo giorno c'è una cronometro individuale, anche se è una specie di cronoscalata, però è sempre una cronometro, quindi Carapaz proprio cronoman non è, quindi dovrà, è più scalatore chiaramente, quindi dovrà mettere più secondi fra sé e i diretti avversari, e quindi queste tappe per forza deve fare qualcosa, deve cercare di aumentare il proprio vantaggio e di attaccare. Poi mercoledì ci sarà la Commezzadura Anterselva, anche qua una salita lunga verso Anterselva. Giovedì ci sarà la Treviso San Martino di Castrozza, anche qua tanta salita col passo San Boldo e Santa Maria di Castrozza alla fine, che è una salita di quasi 14 chilometri. E poi sabato ci sarà, prima della cronometro finale di domenica, ci sarà il tappone dolomitico, che saranno 194 chilometri da Feltre a Croce Daune, con la cima Campo, il passo Mangen, il passo Rolle e la Croce Daune. Quindi di salita ce n'è tantissima, sia per Carapaz che deve aumentare il vantaggio, sia per Roglic che per il nostro Vincenzo Nibali, che invece devono attaccare in questo caso la maglia rosa e attaccarsi fra di loro. Insomma, sarà sicuramente un bel finale. Ci sono quattro tappe praticamente quasi tutte in salita, una tappa per velocisti venerdì per farli riposare, anche se è un riposo così, insomma, un po' aleatorio, e poi l'ultima tappa di domenica prossima, che sarà la cronometro individuale di Verona.
E certo, prima li spremono e poi gli danno lo zuccherino di una tappa un po' più pianeggiante. Grazie Fabio, a questo punto l'appuntamento con te è per il prossimo fine settimana, per anticipare le ultime tappe di questo Giro d'Italia, ovviamente lunedì prossimo, per tributare il giusto omaggio al vincitore della Corsa Rosa. Grazie a Fabio Petrò.
Grazie a voi.
E allora adesso ci fermiamo per una breve pausa e al rientro diamo anche uno sguardo all'ultima giornata della Serie A.
E voi siete sempre sintonizzati sulle frequenze radio di SBS, come tutte le mattine siamo in onda fino alle 10. Allora noi abbiamo chiuso la nostra parentesi dedicata al ciclismo con l'esperto Fabio Petrò. Passiamo adesso al calcio, perché poco fa si è concluso il campionato italiano con l'ultima giornata di Serie A. Allora vediamo i risultati. Innanzitutto Frosinone e Chievo hanno chiuso per 0-0, Bologna-Napoli 3-2, Torino-Lazio 3-1, Sampdoria-Juventus 2-0, Atalanta-Sassuolo 3-1, Cagliari-Udinese 1-2, Fiorentina-Genoa 0-0, Inter-Empoli 2-1, Roma-Parma 2-1, Spal-Milan 2-3. Invece per quanto riguarda la classifica, vediamo in testa la Juventus con 90 punti, segue Napoli con 79, al terzo e al quarto posto Atalanta-Inter con 69 punti, al quinto il Milan con 68, al sesto la Roma con 66, Torino al settimo posto con 63 punti. All'ottavo posto la Lazio con 59 punti, al nono la Sampdoria con 53, il Bologna al decimo con 44 punti, Sassuolo e Udinese rispettivamente all'undicesimo e al dodicesimo posto con 43 punti, la Spal al tredicesimo posto con 42 punti, segue Parma, Cagliari, Fiorentina, tutte e tre con 41 punti, al diciassettesimo posto si piazza il Genoa con 38 punti e al diciottesimo l'Empoli anche con 38 punti, al diciannovesimo il Frosinone con 25 punti e chiude la classifica il Chievo con 17 punti. Allora, la Juventus perde a Genova contro la Sampdoria nell'ultima giornata di campionato, ma ad esultare sono entrambe le squadre di Genova, perché il Genoa ottiene all'ultimo momento, in un modo molto rocambolesco, una salvezza quasi inaspettata. Ma andiamo con ordine, perché i verdetti che si attendevano da quest'ultima giornata riguardavano soprattutto la zona alta della classifica. In Champions League vanno Atalanta e Inter, mentre il Milan deve accontentarsi dell'Europa League. Allora Dario, raccontaci un po'. po', com'è andata sui campi italiani?
Allora, detto che i due anticipi erano proprio quelli che meno avevano da raccontare a quest'ultima giornata della Serie A, 0-0 tra Frosinone e Chievo, le ultime due della classe, mentre il Bologna ha battuto il Napoli per 3-2, l'attenzione nella giornata di domenica in Italia era concentrata soprattutto su 5 campi. Come dicevi tu, c'erano addirittura 4 squadre in lizza per gli ultimi due posti disponibili per la Champions League, con Atalanta e Inter che avevano il match point a disposizione, cioè in caso di vittoria le due squadre nerazzurre sarebbero andate nella massima competizione continentale per club. E alla fine così è andata, ma non è stata proprio liscia per nessuna delle due. Terzo posto per l'Atalanta, che ha battuto tra l'altro al Mapei Stadium di Reggio Emilia, cioè proprio il terreno del Sassuolo, il Sassuolo di De Zerbi. È finita 3-1, ma la squadra emiliana aveva aperto le marcature al 19esimo con Domenico Berardi, pareggio del colombiano Duvan Zapata al 35esimo, dopodiché all'intervallo una brutta scena con una sorta di rissa tra giocatori. In pratica i giocatori dell'Atalanta accusavano quelli del Sassuolo di metterci un po' troppa garra nel campo, visto che, lo ricordiamo, il Sassuolo non aveva più nulla da chiedere a questo campionato, mentre l'Atalanta doveva vincere per andare in Champions. Nella ripresa, con il Sassuolo ridotto in 10 uomini per le espulsioni di Berardi e poi anche quella di Magnanelli, arrivata nel finale, l'Atalanta si è aggiudicata i 3 punti che hanno proiettato la squadra di Gasperini in Champions League. Hanno segnato il Papu Gomez, la rete del 2-1 al 53esimo, poi ha chiuso Mario Pasalic, ex interista, al 65esimo. Dunque Atalanta che batte il Sassuolo per 3-1, chiude il campionato al terzo posto e si qualifica per la prima volta nella sua storia in Champions League. Allora ascoltiamo al riguardo il tecnico atalantino Giampiero Gasperini, intervistato a caldo da Sky Sport. Gasperini che, anche senza dirlo chiaramente, ha lasciato intendere che lascerà l'Atalanta a fine campionato, molto probabilmente finirà a Trigoria ad allenare la Roma. Ascoltiamo Gasperini.
È una partita difficilissima, abbiamo trovato una squadra che ha giocato veramente alla morte, giustamente, con tanto impegno, forse anche un po' oltre come agonismo, però poi dopo siamo venuti a capo. Questa è una grandissima vittoria veramente per tutta questa gente che è fantastica, per la società e tutti, ma soprattutto per i ragazzi sono stati meravigliosi, sono stati grandiosi.
Cos'è la Champions League per Gasperini, cos'è la Champions League per l'Atalanta?
È un traguardo che non ha mai vissuto nella sua vita, 112 anni di storia, arriva per la prima volta, secondo me ci arriva anche in un modo molto onorevole, saprà portare avanti anche con orgoglio, insomma, rappresentare il calcio italiano. Credo che l'ha fatto bene in Europa League l'anno scorso, potrà farlo bene anche in Champions.
Insomma, Gasperini che parla dell'Atalanta in terza persona e non in prima plurale, quindi non noi affronteremo la Champions League, ma l'Atalanta riuscirà sicuramente a fare una buona figura anche nella competizione più importante per club. Dunque, detto della grande impresa dell'Atalanta di Gasperini, che ha chiuso il campionato al terzo posto. A quel punto il testa a testa era tra le due milanesi, c'era soltanto un posto disponibile, e se lo è aggiudicato l'Inter al termine di una giornata che molti interisti hanno definito molto interista. Nel senso che la formazione di Luciano Spalletti doveva battere l'Empoli, che invece a sua volta aveva molto da chiedere a quest'ultima giornata, perché poteva ancora salvarsi. Insomma, fatto sta che dopo un primo tempo nel quale l'Inter ha anche avuto un calcio di rigore a disposizione, lo ha fallito Icardi, a inizio ripresa Keita Balde con un bel destro dal limite dell'area ha portato avanti i nerazzurri in uno stadio comunque ricolmo di tifosi. L'Empoli ha trovato il pareggio al 76esimo, un pareggio che in quel momento aveva cambiato totalmente la storia del campionato, perché avrebbe portato il Milan in Champions e avrebbe salvato l'Empoli a discapito del Genoa. Il pareggio però dell'Empoli è durato soltanto 5 minuti prima di un palo colpito da Vesino e il tap-in vincente di Raja Nainggolan, proprio uno degli uomini più deludenti della stagione nerazzurra, trascina l'Inter in Champions League. Dunque Inter che batte Empoli 2-1, e ascoltiamo il modo nel quale estremamente pacato nel quale Spalletti dice non poteva questa stagione che finire così, ascoltiamolo.
Ma io me l'aspettavo così, perché poi quando ti ritrovi in fondo al campionato, mentre si era già delineato in maniera chiara, in maniera netta prima, e tutti i dettagli, tutti i particolari vanno in questo senso qui, poi anche quella partita lì avrà un seguito del genere, perché non può essere diversamente.
non poteva che finire in maniera interista questa stagione interista dell'Inter di Spalletti. Inter che insomma per il secondo anno consecutivo sotto la guida del tecnico toscano si qualifica per la Champions League, lo fa come detto con un gol praticamente negli ultimi 10 minuti di Raja Nainggolan, e alla fine rimangono con il Cerino, il Milan e la Roma. Il Milan che ha fatto di tutto a Ferrara contro la Spal, era avanti 2-0 già al 23esimo, reti di Çalhanoğlu e Kessié, poi la Spal si era portata sul due pari con due reti a cavallo tra il primo e il secondo tempo di Vicari e di Mohamed Fares, poi su calcio di rigore Franchesi aveva nuovamente portato avanti i rossoneri a metà ripresa. In quel momento, come detto, con il pareggio dell'Empoli per qualche minuto il Milan ha accarezzato il sogno di qualificarsi per la Champions, sogno che era stato proprio Gattuso a definire tale alla vigilia. Il tecnico del diavolo aveva sottolineato che non gli era stato chiesto di portare il Milan in Champions, ma gli era stato chiesto di provarci, ed effettivamente il Milan ci ha provato fino all'ultimo momento. E allora proprio per questo il bilancio della stagione della formazione di Gattuso non può che essere considerato positivo nonostante tutto. Ascoltiamo proprio le parole del tecnico del Milan.
Ho ringraziato la squadra per quello che mi ha dato, anche i componenti che rappresentano la società hanno ringraziato la squadra, e penso che 68 punti, dopo se andiamo a vedere come è andata la stagione, il rammarico ci deve essere, ma ci deve essere anche tanto orgoglio, fa male, ma penso che è stato fatto un buon lavoro, e questa è una squadra che con qualche accorgimento può dire la sua, perché è una squadra giovane, una squadra che ha ancora grandi margini di miglioramento, e penso che quello che hanno fatto quest'anno per tanti sembra poco, ma vi posso assicurare che da parte mia, del mio staff, delle persone che ci abbiamo lavorato, penso che sia tanta roba, non perché voglio prendermi i meriti, ma i meriti li diamo ai giocatori.
Questo dunque era Rino Gattuso, tecnico del Milan, che ha chiuso il campionato ad un punto da Atalanta e Inter, ma fuori dalla Champions, e dunque giocherà l'Europa League, così come l'Europa League giocherà anche la Roma, che aveva un'unica chance ancora aritmeticamente legata all'ipotesi di qualificarsi per la Champions League, ma per raggiungere l'obiettivo non soltanto avrebbe dovuto battere il Parma come effettivamente ha fatto, ma avrebbe dovuto sperare nelle contemporanee sconfitte di Atalanta, Inter e Milan, mentre come detto hanno vinto tutte. La Roma ha battuto il Parma con un gol ad un minuto dal termine di Perotti, 2-1 il punteggio in favore dei giallorossi, che in realtà hanno comunque riempito lo stadio, perché quella che si è celebrata all'Olimpico è stata la partita d'addio alla maglia giallorossa del capitano Daniele De Rossi, scene estremamente commoventi, un po' come due anni fa per l'addio di Francesco Totti. Tra l'altro anche in quel caso, in un match interno contro il Genoa, aveva segnato Diego Perotti proprio a tempo scaduto. In questo caso però non è stato raggiunto il traguardo della Champions League, e la Roma dunque ripartirà la prossima stagione dai preliminari di Europa League con, come detto, probabilmente Gasperini sulla panchina.
Dario, invece, nell'ultima giornata hanno perso Juventus e Napoli, mentre la Roma ha salutato con un successo il suo capitano Daniele De Rossi. Ecco, in sintesi, che cosa è successo nelle altre partite?
Allora, detto della Juventus, che è andata a fare un po' una gita a Genova contro la Sampdoria, è vero che era passata per primo in vantaggio con una rete di Ken poi annullata per un fuorigioco, la formazione di Allegri che era a sua volta al passo d'addio dopo 5 scudetti consecutivi, ma anche 4 Coppe Italia, 2 finali di Champions League. In pratica Allegri ha salutato la società bianconera, che nelle indiscrezioni della stampa sembrava arrivata quasi ad un passo dall'accordo con il tecnico del Manchester City ed ex Barcellona Pep Guardiola, ma al riguardo, al termine di questa sfida di Marassi vinta dalla Sampdoria per 2-0, hanno segnato negli ultimi 5 minuti De Frel e Caprari su calcio di punizione in favore della Sampdoria. Dicevo, Paratici, il dirigente bianconero, ha smentito categoricamente che la Juventus possa chiudere l'accordo con Guardiola. Ascoltiamolo.
Credo che questo sia un mondo un po' strano in questo momento, perché non abbiamo avuto contatti, non ci abbiamo nemmeno mai pensato, perché è sotto contratto per mille motivazioni, quindi mi sembra molto strano tutto questo, ma questo è il nostro mondo, lo accettiamo e niente, basta.
Insomma, adesso dovremo scoprire chi tra Sarri e Sarri a questo punto prenderà la panchina della Juventus, e lui decisamente il favorito. Bisognerà vedere anche che cosa farà Conte. E, insomma, rebus panchina per la Juventus, ma non solo, perché ci può essere un bel movimento di allenatori. Uno che a questo punto ha visto le proprie quotazioni schizzare in alto, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che ha preso una squadra con un piede e tre quarti in Serie B e l'ha portata addirittura al 10 decimo posto con un ruolino nella seconda parte della stagione da fare invidia alle squadre che si sono qualificate in Champions League. Lo stesso Sinisa Mihajlovic ha detto: però adesso mi prenderò del tempo per decidere del mio futuro, voglio un progetto che mi garantisca delle ambizioni di un certo livello. Ascoltiamolo.
Sicuramente uno degli obiettivi, i motivi se dovessi rimanere, è quello che c'è una squadra allestita che deve lottare per Europa, quello sì, se no a fare arrivare decimo o stare tranquilli a me non mi piace, allora perdo tempo, allora meglio che sto a casa con famiglia.
Insomma, Mihajlovic preferisce stare a casa con la famiglia piuttosto che prendersi nuovamente una gatta da pelare come quella del Bologna, che ha portato trionfalmente al decimo posto. Nelle altre gare il Torino ha battuto la Lazio per 3-1 scavalcando i biancocelesti e portandosi al settimo posto, ma la Lazio è sicura di un posto in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia. L'Udinese si è salvata grazie alla vittoria per 2-1 sul Cagliari. È stata da brividi la partita del Franchi tra Fiorentina e Genoa, 0-0, che alla fine ha salvato tutte e due, ma grazie alla vittoria dell'Inter sulle
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.